Buona giornata a tutti, grazie di essere con noi in questo programma Nuova Vita. Shalom Rav Reitman, Shalom Nizza. Noi vogliamo oggi fare proprio un viaggio e comprendere di più la vita per portarci la nostra vita in un posto migliore. La nostra vita è fatta praticamente da vari tipi di relazioni interpersonali e noi vogliamo fare in modo che tutto questo migliori. Proprio nel globo terrestre ci sono due diversi tipi di persone, uomini e donne, che sono del tutto diverse. Noi vogliamo comprendere come queste due parti operano nell'ambito della natura umana e comprendo che ci sono molte cose che si possono proprio applicare poi in vari posti nella vita se parleremo dell'intelletto maschile e femminile. Questo fatto dell'intelletto maschile e femminile è proprio qualcosa di molto interessante. Per quanto io ho studiato e sono giunta alla comprensione che ci fa anche ridere in un certo senso, come se questo grande artista che ci ha fatto ha avuto un grande senso di umorismo e da una parte ci ha dato questa forza di due cose del tutto opposte, due persone del tutto opposte e ci ha fatto una forza che ci attira e fa proprio ridere in un certo senso vedere questa forma di pensiero del tutto diversa che ha la donna e che ha l'uomo, è una percezione della realtà del tutto diversa. Le donne vivono in un film X e gli uomini in un altro tipo di film, è il nostro modo di esprimerci, il nostro modo di comunicare del tutto diverso e tutto questo processo di prendere assieme le decisioni, il modo nel quale noi ci atteggiamo alla realtà, tutto il sistema emotivo del tutto diverso, c'è una diversità grandissima fra la struttura maschile e quella femminile. Questo io penso che dopo noi lo osserviamo e vediamo che ci sono tante ricerche che parlano di queste differenze biologiche, strutturali, fisici, ormonali, non c'è nessuna ricerca che parli sul perché siamo stati creati in questo modo come due cose opposte e perché noi dobbiamo cercare di collegarci, perché c'è questa forza di attiramento che ci attira, che cerca di collegarci fra di loro, è molto più semplice atteggiare alle persone del mio stesso sesso, parliamo la stessa lingua, perché dobbiamo collegarci questi due sessi. Sì, e io vivo molto bene con donne che parlano la mia stessa lingua, le donne ti comprendono bene, sì, mi comprendono benissimo, ci sentiamo, a volte non c'è bisogno nemmeno di parole per spiegarci, gli uomini non vi comprendono, quindi entrano in questi, non comprendendo, sono molto più, si sparpagliano in varie direzioni, gli uomini sono più individualisti e le donne sono più organizzate con la vita. E se poi continuiamo vedremo degli aspetti diversi in più e vedremo che ci sono delle qualità che sono speciali per le donne e per gli uomini. Le donne hanno questa tendenza in modo naturale di collegarsi con i sentimenti del prossimo, anche percepiamo questa, li percepiamo anche, non, anche emotivamente, sappiamo anche fare una specie di realizzazione dei dati, di comprensione dei dati. Ho visto qualcosa alla televisione quando fanno vedere che c'è l'intelletto, il cervello dell'uomo e della donna. Il cervello dell'uomo è costruito come delle piccole delle parti staccate, tu tiri fuori qualcosa da una parte e tiri fuori quello che c'è in quella parte specifica, mentre nella donna tutto è collegato uno all'altro. E c'è un cambiamento proprio essenziale, molto grande. Per questo ci sono anche i conflitti, le mancanze di capacità di... No, i conflitti non sono per questo, sono per mancanza di collegamento, perché non ci comprendiamo a vicenda, perché non abbiamo tanta... non lo vogliamo. Io dall'inizio non prendo in considerazione le differenze fra di noi, senza considerare che non si possono annullare. È impossibile che io possa comprendere una donna come uomo e come una donna comprende se stessa e altre donne. Non potrò mai rivestirmi in essa. E così la donna rispetto all'uomo non potrà mai farlo. Però se noi sappiamo, comprendiamo, accettiamo queste distinzioni, questi discernimenti, queste differenze, e andiamo a correggere, non a cancellare questa differenza, ma se noi vogliamo ciò nonostante essere collegati, è un tipo di vita diverso. Anche due cose opposte si può costruire fra di loro un sistema di che in parte sia adatto uno all'altro. E c'è un collegamento, quando c'è un collegamento per persone che sono uguali e sembra più naturale, però un collegamento fra delle persone che sono diverse, da una parte diciamo è più ci dà una meta diciamo più difficile da conquistare, però quando ci riusciamo ci dà una gioia, ci dà più una sensazione di positiva. Però qual è l'importanza di queste due di questi due sistemi? Io sono disposto a rispondere a questa domanda. Quando noi parliamo della creazione, che è il desiderio di godere, il desiderio di ricevere godimento e piacevolezza, di riempirci e di molti godimento, riempimenti dal punto di vista tecnico, anche quando gli scienziati che studiano il cervello ne parlano, ognuno di voi vuole ricevere un riempimento. Per essere un riempimento deve essere qualcosa che mi è piacevole avere, e se qualcosa che non mi è piacevole vuol dire l'opposto, vuol dire sofferenza, e tutta la mia esistenza si sposta fra il godimento e le sofferenze, si muove verso questo. E io sono così per il fatto che io mi trovo fra queste due cose. Io reagisco, io voglio questo, non voglio quest'altro. E la cellula che sente o il godimento o la sofferenza e risponde è chiamata la cellula della vita. Semplicemente così. Nella mia definizione, diciamo, non è una cellula biologica, non è qualcosa che fa parte di qualche altra cosa, però è un collegamento, è una cellula diciamo emozionale, e dipende da quanto io scappo dalle sofferenze e vengo attirato ai godimenti. Secondo il mio livello, per quanto io riesco a discernere fra i godimenti e le sofferenze, io scappo dalle sofferenze e vengo attirato dai godimenti, e allora io chiamo questa cellula nei livelli di immobile, di vegetale, di animale, di parlante. Questa è la differenza nella nostra vita. Che differenza c'è in questo? Dipende dai tipi di sofferenze, fra tutti gli immobili, fra tutti i vegetali, fra tutti gli animali e le persone. Che differenza c'è? La differenza è nell'essenza di questa cellula che distingue fra sofferenze e godimento. E fino a quanto io riesco a discernere fra esse, in che livelli in che livelli io riesco a distinguere le sofferenze e i godimenti, io riesco a farlo con tutti i miei sensi, se lo sento con tutti i miei sensi, i cinque sensi, però io ho altri sensi, ho vari sensi, anche nel livello di vegetale, anche nel livello di animale, però non importa cosa faccio, dove vado, ci sono persone più sviluppate, meno sviluppate, anche fra i vegetali, anche nell'ambito degli animali e delle persone, anche secondo le forme della personalità di ognuno è diverso dall'altro, però si tratta della stessa cellula che distingue fra sofferenza e godimenti e discerne anche fino a che modo, in che misura è sensibile alla differenza fra questi. È come la memoria di un computer che c'è 0 o 1. Noi siamo costruiti da queste cellule, come quelle di la cellula del discernimento del godimento delle sofferenze. E se io riesco a distinguere fra queste, questo fa parte anche dei miei sensi, nel nostro cervello ci sono molte cellule olfattive, dell'olfatto. E proprio copre tutta la nostra cervello. Una volta a quanto pare era molto importante, adesso io non so, io sento ci sono degli animali che distinguono gli odori molto meglio di me, no? Ci sono degli animali che distinguono altri animali secondo l'olfatto, però dietro ogni senso ci sono molte cellule che sono pertinenti a quello stesso senso, e dopo che loro distinguono in questi sensi riescono a distinguere anche se sono godimenti o sofferenze, e da questo io incomincio a ricevere una decisione in quanto, per che cosa, fino a quanto io devo allontanarmi dalle sofferenze e per quanto mi conviene attirarmi a questo, che energia devo mettere in moto per avvicinarmi a questo. Tutto il mio intelletto entra in un lavoro. Dopo questa cellula che distingue, e anche c'è un sistema, diciamo, che c'entra con l'intelletto e con il cervello. Devo anche vedere quanto mi attira, quanto non mi attira, quanto lo voglia, quanto sia pericoloso, quanto possa riempirmi. Anche tutto questo fa parte anche del mio ambiente, c'entra anche con quanto il mio ambiente come considera questa cosa o no. E poi ricevo la risposta se devo allontanarmi, avvicinarmi da queste sofferenze, se sono godimenti o sofferenze, anche quanto mi costerà, che forse dovrò influire in questo. Il nostro cervello in tutto serve, è una specie di servo che ci aiuta a scappare dalle sofferenze, avvicinarci ai godimenti. Questo è tutto. E serve il desiderio. E così è costruito ed ogni cosa. Se io vedo, che questo bicchiere è bianco e il tavolo ha quest'altro colore, io non vedo il loro colore, ma c'è una sensazione di sofferenza e di godimento rispetto al bianco e al marrone. Anche se il marrone è sempre marrone e il bianco è sempre bianco, io ricevo tutto questo nonostante, attraverso i sentimenti, attraverso fino a quanto mi è piacevole o non piacevole. questo colore, perché questo, questo senso generale, tutti i miei, oltre a tutti questi sensi particolari, il desiderio di godere. E dopo c'è anche già l'intelletto e così via. Io sento sempre, percepisco. Io non posso essere del tutto obiettivo, non posso essere indipendente da, da tutto, essere come una macchina che controlla qualcosa e determino che questo e quest'altro mi dà una grande luce, se la luce è grande o no, è un colore o un altro colore. No, io controllo tutto anche secondo il mio umore in quel giorno. Fino a questo punto cambia. Noi sappiamo che le persone che si occupano soprattutto, diciamo, di fanno i film, si preoccupano, diciamo, di fanno, diciamo, i fotografi, ci sono dei giorni in cui dicono no, non posso far fotografie oggi. Tu che problema hai? C'hai la macchina fotografica? No. Se io faccio queste fotografie o metto dentro il mio sentimento, diciamo, fino a questo punto non possono dividere lo stesso fra l'intelletto e diciamo sentimenti, tutto viene assieme. Perché io ho fatto questa prefazione? Perché se noi parliamo del cervello della donna e dell'uomo, femminile e maschile, e c'è il nostro sentimento, il desiderio di godere generale, e sono del tutto diversi nell'uomo e nella donna, e allora di sicuro le menti, la mente maschile e la mente femminile, che si trovano dietro i desideri di godimento, sono in conformità a questo, molto diversi uno dall'altro. E cos'è il desiderio di ricevere dell'uomo che inizia? Non è che io vedo le cose in un modo diverso dalla donna, ma come io decido, come io mi atteggio, come io sento, in che modo io mi atteggio alle cose, in che modo io comparo le cose, tutto diverso, del tutto diverso nel mio lavoro intellettuale, quello della donna. Anche diciamo il cervello opera secondo un programma diverso. Ci sono delle cose fisiche che è possibile diciamo cambiare fra l'uomo e la donna, ricambiare, però a dire la verità noi non sappiamo fino a quanto persino nelle cellule del corpo c'è una grande differenza. Senza contare proprio negli organi del corpo e nell'intelletto che proprio opera per il nostro desiderio, che il desiderio è la base della nostra esistenza. E perché c'è questa differenza tra la mente? In che cosa consiste questa differenza fra questo desiderio di godere dell'uomo e della donna? Tutte e due vogliono godere, tutte e due, e questa è una cosa comune a tutti e due, però cosa è differente in loro? Questo proviene da un sistema ancora più superiore. Quando noi alla fine del nostro sviluppo dobbiamo completarci a vicenda, e quindi in modo affinché il modo di completarci sia speciale, sia elevato, sia completo, sia eterno, che possa includere in se stessa il sistema comune, tutto il mondo, tutti i mondi forse, e tutto, quindi questo sistema deve essere molto estrema e molto diversa, molto in queste due parti dell'uomo e della donna, diversa in un modo estremo, affinché collegandosi fra di loro diano una forza talmente diciamo profonda, diciamo in modo qualitativo, anche in modo quantitativo. Questi due cervelli devono essere del tutto opposti, devono essere dei sistemi opposti, in modi, in infinite sfaccettature che ci sono in ognuno di noi. Non c'è niente in nessuno di loro nella quale veramente completano uno, si completano a vicenda. Se si completano è solo qualcosa di eccezionale. Io dico che è per il fatto che non comprendono, fino a quanto non comprendono, allora diciamo si cercano di completarsi uno con l'altro. C'è una quantità di accultamento fra l'uomo e la donna, che quando lui pensa vabbè, lei pensa come me, o lei pensa, lui pensa come me, allora siamo d'accordo e operiamo assieme. Ma se fosse stato rivelato, fino a quanto loro non riescono a pensare nello stesso modo, non avrebbero potuto avvicinarsi in nessun campo, e quanto più passerà il tempo noi scopriremo veramente quando ci avvicineremo nell'interiorità l'uomo e la donna. E io spero che da questa generazione in poi tutto questo processo incomincerà. Allora noi scopriremo fino a quanto siamo sempre più diversi, e assieme a questo avremo l'intelletto, avremo il sentimento, la comprensione, e la pazienza e la capacità di completarci a vicenda. Però tutta questa comprensione farà nascere da noi un unico uomo. Adesso comprendo veramente che la struttura del cervello veramente serve una necessità che è più forte di noi, questo desiderio di godere. Qual è la differenza fra il desiderio di godere delle donne e il desiderio di godere degli uomini? Di che cosa la donna ama e che cosa l'uomo ama? La donna ama costruire per se stessa una casa, chiamiamola casa, è qualcosa che fa che è suo, è un posto del dominio che è suo, che è di sua proprietà. In questo lei si sente come se lo governa, lo copre, è una casa che ha i suoi limiti e non fa entrare nessuno lì, e lei ha bisogno dell'uomo affinché le dia quello che lei ha bisogno nell'ambito di questi limiti, di questi confini. Persona, cosa ama l'uomo? Di cosa gode l'uomo? Lui va in varie direzioni, corre, scopre il mondo, fa delle cose che sono per lui molto interessanti, ma molte cose diverse, per quanto lontano, quanto più possibile lontano da questo posto che è chiamato casa, lo dico seriamente. È come se non avesse nessuna appartenenza a questo, però tutti e due sono costruiti in modo tale che, in modo che ognuno non può vivere senza il secondo, e quindi alla fin fine ognuno di loro ha bisogno del secondo. L'uomo è più pertinente a un gioco, ad avventure, si interessa di cose più virtuali, diciamo. Va e squarcia posti, va in molti mondi, in molte direzioni, si interessa di molte cose, è più creativo e quindi in genere della donna ogni cosa nuova lo attira, e lui diciamo cerca di divorare ogni cosa nuova, lui vuole come un bambino ogni cosa nuova. Una donna, vediamo le ragazze, sono più attaccate alle bambole, a varie cose, a cose piccole. La base della vita Via oggi è la donna, andare al di là del tempo, del movimento, del posto è l'uomo. Questa è la in genere la loro personalità diversa, ci sono desideri diversi e in effetti per questo c'è una differenza molto grande fra diciamo, l'intelletto femminile e quello maschile, perché ognuno deve in effetti servire un desiderio di tipo diverso, però non possono esistere l'uno senza l'altro, quindi scuso alla a questa sensazione di essere attirati, diciamo, sessualmente, anche questo è un problema, perché la donna si abitua, è come una casa, è come vuole comprare, l'uomo vuole che l'uomo sia suo di sicuro, vuole legarlo. È un uomo proprio, non si sente obbligato, non si sente collegato, troppo collegato, non sente da parte sua qualcosa, anche se lui vuole una donna come un dominio, come una proprietà. Lui sente, non sente tanto di averlo come proprietà, ma che domina, che la domina, e che proprio si parla del fatto di avere onore. La cosa importante è veramente conquistarla, sì. E quindi si trovano, si completano a vicenda e anche si lottano a vicenda a volte. Io ho visto ho visto che veramente in queste ricerche il fatto del desiderio diciamo sessuale è molto più forte nell'uomo che nella donna. Nell'uomo il sesso non è collegato al sentimento, alla famiglia, e il sesso è qualcosa come sesso e basta. È come un modo di ricevere un godimento in un modo specifico. Per la donna no, per la donna fa parte del sentimento, fa parte con chi, in che cosa, in che forma. Chi è lui per me? Cosa sono io per lui? È un meccanismo molto, molto ampio e molto, diciamo, molto, molto elevato. Io dico anche come uomo, dico anche molto complicato. E quindi si può dire di nuovo, come abbiamo detto all'inizio di questa nostra conversazione, che è molto difficile comprenderci a vicenda. Non c'è nessuna possibilità di comprendere, di completarci, di giungere a qualcosa. Quello che succeda, di nuovo, abbiamo parlato dell'occultamento, che per questo occultamento noi ci troviamo in una situazione nella quale questo occultamento ci aiuta, diciamo, a tranquillizzarci e a diciamo, far la pace e continuare assieme. Sì, proprio l'occultamento è proprio la nostra salvezza, perché noi non siamo del tutto, diciamo, consapevoli di quanto noi siamo diversi, non ci vediamo, non ci vediamo vicenda, non comprendiamo l'uno l'altro e così via. Negli animali tutto questo succede in molto semplice, non c'è il fatto del sentimento, tutto è un conto. Il sentimento fa parte solamente del livello dell'uomo, del livello di parlante. Le donne fanno un conto, mi conviene accoppiarmi a lei, e lei pensa mi conviene accoppiarmi con lui, perché allora avremo dei figli nel modo, diciamo, più sani possibili. Non c'è tutta questa sensazione, tutti questi sentimenti che ci confondono, non si guardano la bellezza, quello che ci sembra bello, che bel animale, diciamo, che bel leone, non importa niente alla leonessa, perché le donne sono più belle degli uomini nel campo degli animali, nel livello animale. Non vedono quello che noi vediamo rispetto alla bellezza, quello che noi Noi parliamo della bellezza, ma per loro che differenza c'è fra gli animali e noi umani rispetto a noi come donne? Per noi da loro non c'entra. Per loro la cosa che è importante è la forza dell'uomo, del maschio, e la donna, per quanto la femmina, l'animale femmina si può adattare a lui, può abbassarsi rispetto a lui. E questo fatto della nostra forma esteriore, una volta anche nell'ambito degli umani, non era la cosa più importante nella scelta del marito o della moglie, c'era il fatto o dei soldi o di interessi di famiglia, di vicinanza di famiglia, di un stato sociale. E la bellezza è entrata solo ultimamente, dalla Renaissance in poi, è incominciato a essere qualche cosa che noi scriviamo dei romanzi su quei periodi. Noi pensiamo che loro si occupavano di questo. Si guardava quanto una donna era grassa ed era in salute, era un modo di vedere, ovviamente, in un modo molto pratico, semplice. Anche la donna osservava quanto lui era forte, quanti soldi aveva, quanto poteva, per quanto faceva parte di un'elite, un qualcosa del genere. Non si sceglievano, ognuno non sceglieva l'altro, i genitori, i padri, la famiglia sceglievano la sposa o il marito per la figlia o il figlio. Era così come succede nell'ambito degli animali, che scelgono secondo altri parametri. Così non succedeva anche nell'ambito umano anni e anni fa. E vedere la bellezza e tante altre cose era solo per delle elite che avevano molto tempo libero. Noi vediamo adesso che ancora gli uomini sono attirati dall'esteriorità, le donne, dico in generale, le donne guardano per prima cosa l'interiorità, cercano qualcosa di più interiore che può essere adatto a loro. È molto meno importante come che aspetto esteriore all'uomo. E invece nell'uomo è proprio qualcosa di opposto, è proprio un modo di essere attirati in modo opposto. È molto interessante vedere tutto questo. Ci sono molti discernimenti e distinzioni. Molto interessante vedere come alla fin fine queste cose opposte riescono a completarsi a vicenda. No, quindi noi vediamo che come abbiamo la crisi in tutto ciò che l'uomo fa, nelle comunità commercio, nell'educazione e così via, abbiamo una grandissima crisi anche nell'ambito della famiglia, anche rispetto alle distinzioni, cosa vuol dire essere maschile o essere femminile. Le donne vanno a lavorare e sono delle grandi direttrici a volte o primi ministri, e gli uomini perdono la loro forza, sono disposti anche a stare in casa. È tutta una cosa che sembra che sia in questo momento non naturale, perché noi ci troviamo in una crisi anche in questo campo, e quindi tutte queste nostre vie sono molto caotiche, sono molto confuse. Tu dici una cosa, c'è l'uomo e la donna, uomini e donne, però noi nel nostro racconto della vita, come il nostro racconto continua a essere più complicato. Il fatto che io sia nato una donna non vuol dire che abbia un cervello femminile. Sì, adesso è molto poco chiaro. E anche le ricerche ci fanno vedere che non c'è proprio sempre un collegamento fra il sesso di una persona e l'intelletto. Puoi trovare una donna con un modo di pensiero, con un intelletto, un cervello molto maschile, il contrario. Sì, tu vedi come le persone si realizzano nella vita. E questo è perché siamo giunti a una vita di società che è proprio guasta. È perso proprio lo stato, è proprio questo stato dell'uomo e della donna, non è più chiaro. Siamo giunti a una situazione, diciamo, di unisex, di uno stesso sesso, quando ognuno può fare il compito dell'altro, c'è una specie di si sono mischiati, c'è tutti i sessi. E l'insegnante una volta era un uomo in molte lingue. E mentre invece adesso l'insegnante è una donna, un medico una volta era un uomo, non una donna. Una persona che faceva la musica o qualcuno che suonava il piano fino a anni fa. Non qualche anno, diciamo forse 200 anni fa, non era qualcosa che succedeva, che aveva un ok nella società umana. Adesso puoi avere anche, diciamo, un ministro che sia una donna, o diciamo anche nella politica, non parlo solamente di insegnanti e diciamo le persone che diciamo donne che siano dirigano una scuola. Molto spesso anche i bambini sono educati da donne. E noi sappiamo che l'uomo cambia proprio per merito della società, dell'ambiente, no? Io non sono contro, non è che disprezzo le donne, però un uomo deve ricevere un esempio da un uomo. Quando io cresco nell'asilo, a scuola, devo anche vedere un uomo che mi dia come uomo, che posso vedere la mia, che mi dia una specie di, io a dire, mi dà, diciamo, la sensazione di cos'è essere un uomo. Io mi ricordo due insegnanti a scuola, un uomo che insegnava la matematica e uno che insegnava la storia, che li vedevo come uomini veri. E non mi ricordo di cosa ho ricevuto da insegnanti femmine, non me lo ricordo. E non so è qualcosa che è molto percepito, fa molta differenza se hai una maestra o un maestro. Per un bambino maschio è proprio un qualche cosa di molto problematico. E tutto questo. Queste mancanze di differenza, questi cambiamenti hanno fatto poi, ci hanno preparati a questa crisi e ci fanno comprendere che non siamo nella via giusta. Quindi oggi, nei nostri giorni, noi ci troviamo in una situazione nella quale tutto questo è un grande problema. E ciò nonostante, il problema è che per mezzo di questo anche il nostro intelletto cambia e i nostri desideri cambiano. Questo vuol dire che noi siamo giunti a una situazione, cosa vuol dire crisi? Siamo giunti a una situazione nella quale le condizioni esteriori, quando noi abbiamo rovinato noi stessi facendo questo mischiamento fra questi sistemi esteriori, strutture esteriori, influisce sulla struttura del nostro intelletto, dei nostri desideri, e entrano proprio con tutti questi guasti nell'uomo. Se io mi fossi sviluppato secondo la natura, in modo egoistico, normale, come un uomo, e tu come una donna, oggi Invece noi siamo abbastanza guastati in un certo senso. Ognuno è entrato nella sua natura, un guasto molto grande e da parte di sistemi, di strutture esteriori che sono, diciamo, mischiate. E questa è l'essenza della crisi. Ne ricordo un po' con le mie parole. Se prima abbiamo detto che c'è una struttura che è superiore che il desiderio di godere, e su questa base di questo c'è l'intelletto maschile e quello femminile, e l'intelletto serve, no, anche il desiderio maschile e quello femminile, e l'intelletto che li serve praticamente, serve per questi desideri. Però i cambiamenti nell'ambiente ci ha cambiato l'intelletto. Ognuno ricevevamo lo stesso ambiente, ma ognuno lo vedeva in modo diverso. Ma dato che abbiamo incominciato a mischiarci in questo ambiente, ognuno di noi, come ho dato l'esempio dell'educazione, ognuno ha ricevuto degli esempi dal sesso opposto, e sono entrati con forza in loro stesse, soprattutto gli uomini ne hanno sofferto più delle donne, hanno avuto questi guasti più delle donne, di conseguenza anche i suoi desideri, anche i loro intelletti, i loro cervelli sono già, diciamo, guastati, hanno ricevuto, diciamo, in un certo senso la forma delle donne. Questo è interessante quello che hai detto. Tu hai detto un'altra cosa, come che la forza, che il cervello femminile è più dominante adesso. Noi vediamo che alla fin fine noi veramente spingiamo le donne davanti, anche gli uomini ne sono d'accordo. Una delle cose che ho letto, che erano molto interessanti, è un scienziato che parlava dei sentimenti, ha detto che in effetti quando le prime settimane, quando il cervello è costruito, e in genere è femminile, e solo più tardi incomincia a diventare maschile, riceve la struttura dell'intelletto maschile. Però all'inizio inizia come un cervello interiore, sì, perché nell'uomo l'ego opera in un modo altruista, il desiderio di ricevere sul nome della donna, e l'uomo non vuole ricevere, vuole uscire, vuole ambienti, vuole avere, vuole, diciamo, non solo fisicamente, vuole in modo creativo, ha bisogno di qualche cosa di nuovo, di lontananze. L'uomo ama cambiamenti, ama i giochi, e i giochi di una donna sono molto chiari. Come iniziano così terminano? Senza nessun qualche cosa di nuovo, il gioco stesso è buono. No, l'uomo deve avere dei risultati del gioco, vuole sapere qualcosa che sia sconosciuto e vuole ottenerlo. La donna, quando sarà, cosa succederà? Alla fine ne gode del gioco, mentre invece l'uomo no. Sì, una donna piace parlare, anche questo. Per quanto la donna sa quanto sarà la fine, lei sta meglio, mentre invece per l'uomo non interessa per quello sarà la fine, preferisce stare in un gioco nel quale non c'è il risultato. Però veramente vediamo che negli uomini c'è questo fatto dello sport, dei giochi, delle gare, e qualche cosa di molto dinamico, e che non si sa che fine farà, e allora questo dà proprio una sensazione di emozione all'uomo. Io sento come ci siano due materie, la materia femmina, della materia della femmina che vuole, diciamo, rafforzarsi, e quella dell'uomo che vuole squarciare, andare avanti. e che operano in modo del tutto opposto. Ti ho sentito molte volte dire che il nostro pensiero è più rotondo, cioè più circolare, siamo in un periodo nel quale quando il pensiero è circolare è più un pensiero femminile che prende in considerazione tutti, anche la parte dell'intelletto, anche la parte emotiva, la parte esistenziale. In che modo si collega? No, io ne ho parlato rispetto al guasto che c'è in questo. Quando gli uomini perdono per mezzo dell'educazione, per mezzo di sistemi pluralisti, questo pluralismo che è tutto uguale, c'è un'uguaglianza per tutti, anche ci si vede, veste in modo quasi uguale, ci si comporta nello stesso modo, si vedono nei pub e nei bar donne. Una volta una donna non vedeva mai una donna, solo scusa delle prostitute. Allora no, una donna non andava a bere nei pub o nei saloni. Adesso è tutto uguale per tutto e questo distrugge la parte maschile, indebolizza gli uomini. E quando noi abbiamo parlato anche della sensazione di acquisire della donna e dell'uomo che vuole andare avanti in posti nuovi, noi vediamo che questo è chiaro, che anche in modo materiale, persino nell'atto sessuale, il desiderio dell'uomo è squarciare davanti al desiderio della donna di inghiottire e ricevere, e così anche negli organi sessuali dell'uomo e della donna. Quando io ho parlato di questo guasto, che è nell'uomo e nella donna, e quello fa parte della crisi di oggi, quando noi vediamo fino a quanto l'uomo è sempre più debole, ha perso il suo stato basilà, e da qui noi vediamo dei problemi delle famiglie, delle donne che vivono da sole con figli, ci sono molti molti divorzi, l'uomo sente di non ricevere quello che a cui ha diretto da parte della natura, abbiamo perso molte cose, anche se non c'è un male senza un bene, noi ci portiamo avanti in questa comprensione della crisi, e dalla comprensione della crisi giungeremo alla correzione. Tu parli molto della natura dell'uomo che si è guastato e la struttura dei suoi desideri. Sì, ho percepito che tu osservi le cose in un modo maschile. C'è un cambiamento che è passato sull'uomo rispetto che è anche un cambiamento nella donna. L'uomo è più debole della donna, la donna è più vicina alla natura, l'uomo al di sopra della natura, è come se sorvolasse al di sopra della natura, e la donna, perché è vicina alla natura, deve essere nel periodo della gravidanza, della nascita, e un corpo più basilare, più sano, più forte, più stabile. L'uomo no, è il fatto che l'uomo è forte, ha una forza fisica, questo non vuol dire che non è forte nella forza per sussistere. Nella forza non ha pazienza, non ha la forza, dove è necessario di fare un lavoro che continua, un lavoro continuo, esatto, molto meticoloso, l'uomo non ha capacità. Lui è disposto è un errore per un periodo di tempo breve, sì, non ha la possibilità di continuare, perde interesse, e non ha più voglia di occuparsi di qualcosa. Lì deve esserci una donna che mantiene tutto, che appoggia, che tranquillizza, che indirizza come una madre. E allora l'uomo riesce. E tu parli del fatto che gli uomini hanno assorbito da questo mischiamento fra i sessi. Una volta anche nella storia c'erano l'uomo e la donna che erano molto diversi, e dopo 200 anni fa centinaia di anni è cominciato a essere una mischiatura fra uomini e donne. La parte più debole, che è l'uomo, ha incominciato a assorbire dei cambiamenti. Allora la natura originale dell'uomo si rovina. Tu sei stato molto in questa oggi tu hai parlato soprattutto dell'uomo. Cosa succede però alle donne in questo processo? L'uomo, anche se assorbe molti cambiamenti, sa come organizzarsi con questo. Per l'ego, per il fatto che la donna riceve, assorbe tutto quello e discerne in se stessa, percepisce le cose come noi, nel nostro intestino noi assorbiamo le cose, facciamo la digestione e assorbiamo le cose positive e espelliamo le cose negative. Questo succede anche da lei, anche se lei assorbe tutte le cose che ci sono nella società e nell'ambiente e così via, però il suo molto naturalmente lei sente di aver bisogno di un uomo che mi dia quello che ho bisogno per fare figli, in modo che si sviluppino, che tutto vada bene da loro, in modo positivo e sicuro. Questo programma è originale, programmazione originale non si è rovinata. E lei, anche se assorbisce delle cose negative, riesce poi a espellerle in una forma, come una qualche cosa da espellere. Però l'uomo non ha un sistema così, una struttura così, un meccanismo così. È problematico quello che tu dici, qualche cosa è stato distrutto nell'uomo. Cosa si può fare a proposito? Diciamo che noi lo comprendiamo, che in qualche modo per mezzo della nostra educazione, della nostra cultura, abbiamo capito che si sta distruggendo un elemento. No, una parte della crisi, in modo che noi dovremmo comprendere che in questa forma noi giungeremo a un rotolamento in basso talmente grande, a un'inflazione così grande dell'umanità, di tutta l'umanità. Per quanto noi ci allontaniamo dalla natura, noi ci allontaniamo in una direzione negativa, una direzione di un meno, perché la natura è a livello dell'animale. Per quanto noi vogliamo correggere noi stessi e portarci avanti secondo nel livello del parlante, esce il parlante negativo, non positivo. Allora sì, una volta eravamo delle scimmie, uomini e donne, non c'erano problemi. Chi sono io, chi è lei? Era tutto chiaro, ogni cosa era al suo posto, non c'erano domande. E non c'erano anche domande, più o meno, nelle forme primitive. All'inizio dell'umanità, all'inizio dello sviluppo umano, poi è stato già, non è un problema perché ci siamo sviluppati secondo, secondo i valori dei soldi, della forza, del dominio, della situazione sociale, dello stato sociale, era chiaro. se io facevo parte di una casta o di un livello non potevo diciamo sposare una donna o un uomo che non era nel mio stato sociale. E molte volte ci si sposava in famiglia, dei cugini. Tu cercavi una cugina, un cugino. Era abbastanza c'era diciamo una sorella, dopo c'era un altro livello di allontanamento, era un cugino, la figlia di una sorella, un fratello dei tuoi genitori. Una volta ci si sposavano perché il patrimonio rimane nella famiglia, c'è un aiuto reciproco e tutto così era, e ci siamo sviluppati, ci siamo allontanati uno dall'altro, ci siamo sviluppati anche nella quantità rispetto alla quantità delle persone, anche in lontananza e anche nell'economia e commercio. Ciò nonostante in genere ci si sposava secondo il livello di ognuno, che un uomo semplice non desiderava diciamo la figlia del re, e se io ero un sarto, cercavo per prima cosa fra i sarti. Noi bisognava vivere, se noi tutti e due ci occupiamo di sartoria, allora potremmo anche vivere assieme e vivere vicino ai suoi genitori e vicino ai miei genitori, e avere una specie di continuare il lavoro che facevamo anche prima. Era qualcosa di molto naturale, però erano dei valori che erano accettati dalle persone. Non pensavano che ci fosse il fatto del sesso, di vivere, di con chi sposarsi e con chi non sposarsi. Era molto simile, era determinato in modo molto simile a quello degli animali, secondo il livello, secondo la quantità. Per quanto io posso o non posso, non andavo a cercare una donna per le strade, entravo in qualche città, andavo a cercare una donna. Non era proprio, non era un argomento. L'argomento era come noi viviamo oggi, domani, dopodomani, come famiglia, per prima cosa. E da lì ci siamo portati avanti al Medioevo. Poi, dopo il Medioevo, c'è stata la Renaissance. Cosa ha fatto la Renaissance, la differenza fra i sessi? È incominciato a fare un po' di cambiamenti, diciamo, di cultura, ma era soprattutto nell'ambito delle élite. Dopo c'è stata la Rivoluzione francese, tutte le rivoluzioni. Ci sono stati dei cambiamenti che sono stati causati dallo sviluppo tecnologico. Sì, che ha fatto meno differenza fra i sessi, sì, perché tutti siamo diventati degli operai o delle operaie. E allora anche i tecnici, anche l'ingegnere, anche la tecnologia ha incominciato a mangiarci, a metterci in strutture sociali nuove. E cosa ha fatto al sesso maschile? Tutto questo ha tirato fuori l'uomo del tutto, di fuori della donna, della casa e della famiglia. E questo è successo anche per le donne, per il sesso femminile. E le persone si sono allontanate da casa, allora abbiamo fatto gli asili e scuole per bambini e molti sistemi tali. Quando il concetto della famiglia è stato distrutto, ognuno andava via da casa per tutta la giornata, si giunge a casa la sera, si porta quello che abbiamo guadagnato, si mangia, si va a dormire assieme e poi ognuno va, esce di casa, donne e uomini. Persino le donne, una volta le donne erano in casa, lavoravamo assieme, diciamo, nei campi, ci prendevamo cura dei bambini, ci prendevamo cura delle mucche e così via. Era molto chiaro qual era il posto di ognuno. Dopo è terminato il nostro tempo, da tutta questa confusione fra i sessi e questo indebolimento della parte maschile, verso dove andiamo nel futuro? È solo un aspetto di tutti gli altri guasti, fra tutti gli altri guasti. Noi ci avviciniamo a situazioni nelle quali non ci sarà il problema più grande, il guasto più grande. Abbiamo problemi di ecologia, problemi di economia e commercio, problemi di colpi di fame nel mondo, colpi di clima, quando i problemi fra l'uomo e la famiglia, sì, piccolo, spiccioli, no, non sono spiccioli, la base della famiglia, però è importante se avremo famiglia o no, ma non è la cosa principale, l'argomento principale, avremo famiglia o no. Io penso che la crisi continuerà ancora prima che noi potremmo chiederci questo. Con cosa terminiamo questo programma rispetto al cervello umano maschile e femminile? Abbiamo solo incominciato. Sì, noi dobbiamo completare questo programma, abbiamo bisogno di essere completati, e tutto questo verrà dopo la correzione. E grazie a tutti voi, grazie a Nizza, grazie a tutti voi che siete stati con noi. Cerchiamo il completamento e ci vedremo nel prossimo programma.